do subito però la parola a Dino Caro perché poi ci deve abbandonare per Bertinoro e quindi a lui la parola.
Grazie, perché per motivi di tempo, qui per non approfittare troppo della vostra attenzione. Piccola osservazione preliminare, invito tutti a procurarsi il libro di Cesare Pinzi perché è veramente un'avventura particolarmente interessante, e anche stimolante, con parole semplici riesce a collocarci, a riportarci in quell'atmosfera drammatica del periodo della guerra, vista con gli occhi di un bambino e non di bambino. Quindi veramente, io penso personalmente che sarebbe opportuno che in molte scuole italiane questo libro fosse adottato come manuale di lettura. Devo dire queste cose anche per il fatto che il professor Pizzi è mio cardiologo, quindi sono andato bene. Sto cercando di tutelare la mia salute. Detto questo, farò alcune osservazioni preliminari, un pochino più concise rispetto a quello che mi ero proposto proprio per considerazioni di carattere del tempo, anche in forma un po' disordinata, ma tenete conto del fatto che, analogamente al professor Pizzi, anch'io sono un sopravvissuto da quel tristissimo periodo e questa vicenda mi ha segnato particolarmente, quindi ha avuto sicuramente delle influenze sul mio sviluppo, sul mio modo di pensare, sugli aspetti culturali della mia persona. Mi domando tutti i giorni, per quale motivo io sia sopravvissuto in una immane tragedia che ha colpito l'Europa e in particolare gli ebrei che abitavano in Europa. Nel corso della Shoah ho perso mio padre, finito ad Auschwitz. Non ho nessuna idea di come e quando sia stato soppresso insieme a mio padre, zii, cugini, eccetera, ma posso soggiungere che la mia situazione è ancora stata particolarmente fortunata perché gli ebrei sterminati in Italia sono stati circa tra gli 8.500 e i 9.000, quindi circa il 30% della popolazione ebraica residente, mentre viceversa è stato già soggiunto in Polonia oltre il 99% presenti sono stati soppressi, ma tenete conto di questa mia posizione personale anche per capire le cose che vi sto dicendo e le modalità con le quali intendo riferirmi. Ma osservazione preliminare, io sono molto compiaciuto della giornata della memoria, del modo come viene affrontata in Italia, però non vorrei che tutti noi commettessimo un errore, cioè di fare un'analogia tra ebrei e Shoah, quasi come se quando si parla di ebrei tutto si riducesse nella Shoah. La Shoah è stata una pagina tragica che ha riguardato gli ebrei, ma ha riguardato direi soprattutto l'Europa. È stato un problema europeo. Gli ebrei sono state vittime di questa ideologia aberrante, ma non dimentichiamo che gli ebrei sono presenti da circa 3.000 anni in questo mondo e hanno dato un contributo in tanti settori, per cui non è limitativo pensare solo alla Shoah, ci sono tanti altri aspetti che non possono essere sottaciuti. Memoria, giornata della memoria. Per noi è un po' pleonastico, per noi ebrei parlare di memoria, infatti noi siamo specialisti della memoria e questo non è sempre un elemento positivo perché non riusciamo mai a dimenticare quello che è passato e lo riviviamo costantemente. Ma voglio soggiungere che se ricordiamo tutte le angherie delle quali siamo stati vittime, però non dimentichiamo, l'ha soggiunto anche il professor Pinzi, il contributo di quelle persone che in momenti neri ci hanno dato una mano e non hanno dimenticato l'aspetto della dignità umana della quale faceva parte la loro personalità. Volevo ancora, altra piccola osservazione, di fare bene, un invito a fare bene attenzione ai termini che noi usiamo. Parliamo sempre di Shoah e mi va bene questa cosa. Shoah è un termine ebraico intraducibile, cioè Shoah sta a indicare un fenomeno, una serie di manifestazioni di fronte alla quale non è possibile reagire, non sappiamo cosa dire. Si rimane a bocca aperta, stupiti e non abbiamo degli strumenti per in qualche modo per eh, manifestare qualunque tipo di reazione, uno sbigottimento totale e forse qualcosa ancora di più. Quindi non olocausto, che è un termine abbastanza diffuso, perché contro questo termine non abbiamo delle riserve, nel senso che olocausto sottintende in qualche modo l'aspetto religioso. L'olocausto si faceva nell'ambito del culto sacrificale. Orbene, se c'è un qualcosa lontano dalla religione, è proprio stato la persecuzione nazista. Ancora, non sto a sottolineare l'opportunità di non adoperare il termine razza, perché non corrisponde alla realtà, le razze esistono tra gli animali, ma non sicuramente tra gli uomini, ma devo soggiungere per esperienza personale che questo termine è ancora adoperato abbastanza diffusamente. Non molti anni fa ho avuto occasione di sentire adoperare questo termine da un altissimo personaggio politico della vita italiana, persona attretto, il quale in buona fede, probabilmente per fare un complimento, mi diceva: sa, io ho grande stima della sua razza, parlando con me. Io sono rimasto sbigottito. Dico, se chi è al vertice di determinate situazioni parla così, cosa devono fare gli altri? Ancora, inviterei a non adoperare, sono contrarissimo, il termine di tolleranza. E la tolleranza non mi piace per niente, perché quando diciamo tolleranza intendiamo che insomma, io sono superiore, tu sei inferiore, però secondo me sono un buono, ti tollero. Orbene, io non voglio né tollerare nessuno né essere tollerato da nessuno. Quindi anche questo termine andrebbe un po' ridimensionato, un po' abolito. Ancora è stato citato in forma ironica quest'oggi la locuzione il problema è vario. Il nazismo si proponeva di risolvere il problema ebraico. Vi posso dire che dal punto di vista degli ebrei non è mai esistito un problema ebraico, semmai esiste un problema da parte dei non ebrei, che qualche volta non sono capaci a capire bene determinati fenomeni. Quindi qualche cosa ci lascia perplessi sentire il problema ebraico, sono un problema, non lo sapevo. Ma devo dire che le parole però hanno un loro valore. Qualcuno, anche benevolmente, rivolgendosi agli ebrei per quanto riguarda la Shoah, ci invita in qualche modo a dimenticare. Dice: ma adesso basta, insomma, questa cosa un po' abusata, voi approfittate, sfruttate questo elemento della Shoah per chissà quali interessi reconditi o palesi volete difendere. Non sarebbe il caso di finirla, anche tenendo conto del fatto che di stermini ingiustificati di popolazioni ne sono avvenuti tanti nel corso della storia umana, sotto tutti i cieli e in tutti i secoli, e devo dire con molta sofferenza che cose avvengono ancora oggi, se ci guardiamo attorno, con un'indifferenza abbastanza generale. Quindi che cos'ha di specifico, di caratteristico la Shoah, la persecuzione nei confronti degli ebrei rispetto ad altre decine di stermini assolutamente ingiustificati che si sono verificati nella storia dell'uomo? Orbene, c'è qualcosa di specifico, veramente, quindi non possiamo dimenticare questo fatto. Come è già stato sottolineato anche quest'oggi, la specificità consiste intanto nel fatto che credo che per la prima volta nella storia lo sterminio di una popolazione, di una etnia, di una nazione, chiamatela come volete, è stato programmato a tavolino. Quindi non è avvenuto nel corso di un conflitto, nel corso di attrive, di dibattiti, di violenze, eccetera. Ma a tavolino, a carte ferme, eccetera, degli illustri personaggi del nazismo, poi emulati da altre persone non di origine tedesca, bene, si sono messi lì e si sono posti il problema. Come si fa a sterminare un'intera popolazione nel modo più rapido possibile, più economico possibile e ricavandone in termini economici il massimo possibile. Quindi delle discussioni avvenute tra personaggi di alto livello, tra virgolette, i quali si sono posti questo problema, un problema analogo a quello che si possono porre i dirigenti di un'azienda, di un'industria, come io penso alla Fiat, dirigenti della Fiat si domandano qual è la macchina che tirerà nei prossimi 10 anni, quindi come possiamo inventare un prodotto che risponda alle nostre esigenze di immagine e soprattutto di carattere economico. Ecco questo. Ma l'altro aspetto specifico che non dovete dimenticarlo è che gli ebrei erano soltanto l'elemento sperimentale. Nella ideologia aberrante del nazismo si doveva cominciare con gli ebrei perché erano l'obiettivo più facile da raggiungere. Qua gli ebrei, insomma, c'è un certo odio strisciante nei confronti degli ebrei per le più disparate motivazioni. Ma nei programmi, questa è una cosa che molto spesso si dimentica, cioè se quando avremo imparato come si fa a sterminare con quelle modalità che vi dicevo, rapidità, economia, eccetera, gli ebrei, e assieme agli ebrei anche altre popolazioni, non dimentichiamo gli zingari, gli omosessuali, gli avversari politici, eccetera, bene, potremo applicare questo insegnamento ad altre popolazioni che sicuramente ci daranno noia, perché il sogno è il Terzo Reich, dove poi lo divisi in due parti, c'erano gli italiani del nord e gli italiani del sud. Quando sarà il punto di far fuori italiani, prima dovremo provvedere agli italiani del sud, perché hanno connotazioni fisiche e caratteriali che non ci piacciono, sono più scuri di carnagione, è stato notato, i capelli neri qui sono vocianti, parlano forte, sono maleducati, eccetera. Quindi prima facciamo fuori quelli, poi sarà il turno dei nordisti, che in qualche modo sono meno selvaggi rispetto a quelli del sud. Quindi non dimentichiamo, ragazzi, che ove il nazismo avesse vinto la seconda guerra mondiale, da molto tempo sarebbe avvenuto anche il turno degli italiani. Quindi questa è una cosa della quale bisogna tener conto. Un altro elemento caratteristico della Shoah, che conviene non dimenticare, è questo, sugli aspetti marginali, ma a mio avviso importanti, che nell'esecuzione, non nella programmazione, ma nella messa in pratica di questi programmi per lo sterminio degli ebrei, c'è stato un contrasto che andrebbe studiato, di solito viene messo sotto il tappeto, tra i responsabili del genocidio e molti responsabili dell'esercito tedesco, perché, non dimenticate, era in corso una guerra spaventosa. Orbene, molto spesso i generali dell'esercito tedesco erano in contrasto con gli esecutori della Shoah, perché pensavano che fosse necessario dare la precedenza ai trasporti su strada e su ferrovia di quello che era necessario per lo sforzo bellico tedesco, e viceversa sentivano messi da parte. Da questo risulta in modo abbastanza trasparente che uno dei programmi, forse il programma centrale del nazismo, non era tanto quello di vincere la guerra, quanto di sterminare della popolazione. È una cosa anche specifica, in piena guerra, una guerra mondiale che ha portato, sapete, milioni di morti per lo più innocenti. Altro elemento che vorrei sottolineare in questa circostanza è che la Shoah è stata caratterizzata dalla l'indicibilità. Quello che è successo non è assolutamente dicibile, non è affrontabile con la terminologia alla quale noi siamo abituati. E un altro elemento ancora, il silenzio. Molto spesso quando noi pensiamo ai campi di sterminio, noi pensiamo, immaginiamo delle bolge infernali con la gente che strilla, eccetera. Niente di più falso. Tutto avveniva nel silenzio programmato scientificamente, la macchina nazista funzionava con una lubrificazione perfetta, per cui tutto avveniva nel perfetto silenzio, quindi il silenzio dei deportati che venivano messi a morte, il silenzio abbastanza notevole degli aguzzini, ma ancora, questo elemento ancora importante, il silenzio di chi avrebbe potuto e dovuto parlare e non l'ha fatto. e noi questo elemento non possiamo dimenticarlo. E mi riferisco alle grandi democrazie occidentali, che erano gli Stati Uniti, l'Inghilterra, eccetera, che erano perfettamente a conoscenza di quello che stava succedendo, ma la cosa non li ha turbati più di tanto. Conoscete la documentazione secondo la quale qualcuno sosteneva dei bombardamenti su certe linee ferroviarie avrebbero potuto salvare decine di migliaia di persone. Forse non conveniva strategicamente, non era conveniente nella conduzione della guerra. Il silenzio da parte delle autorità religiose. Questo è un qualcosa che ci, lo dico con dolore, con sofferenza, quello che vi sto riferendo. Nell'Italia, anche in Italia, io ricordo quello che si diceva a casa mia, mio padre poi finito ad Auschwitz diceva: in Italia queste cose non possono succedere, perché gli italiani sono brava gente, e poi in Italia c'è il Papa. È sufficiente che il Papa vada in Piazza San Pietro e dica una parola, queste cose non si fanno e in Italia non si muove più nessuno. Perché se oggi il pontefice ha ancora una certa voce in capitolo nella vostra vita, a quei tempi sicuramente una posizione precisa, parlo del Papa, ma parlo anche di altri rappresentanti di altre religioni, che avrebbero dovuto e potuto parlare e non l'hanno fatto. Aggiungo per correttezza anche il silenzio di molte comunità ebraiche del mondo libero, le quali forse non ignare di quello che stava succedendo, ma incredule, perché quello che si stava, le notizie che si diffondevano erano talmente spaventose che era difficile crederci, e che non hanno levato la voce come avrebbero potuto e dovuto forse. E ancora un elemento di carattere teologico, anche questo molto doloroso, il silenzio di Dio. Noi ci domandiamo, Dio dov'è? Quando si venivano perpetrati delitti di questo genere. E questo è un problema che chiunque, qualunque credente si pone, senza conseguenze notevoli, nel senso che è stata condotta un'indagine secondo la quale, dal quale è risultato che chi prima della Shoah era credente è rimasto tale dopo la Shoah, e chi non era credente è rimasto tale anche dopo la Shoah. Quindi non ha avuto una grande influenza sul modo di pensare della gente, ma il problema ce lo poniamo. Credo che la risposta più importante la troviamo in uno dei testi di Wiesel, che è già stato citato, premio Nobel della letteratura, il quale a questa domanda, a chi domandava ma dov'era Dio in quel quando Auschwitz funzionava, qualcuno avrebbe risposto: non dobbiamo chiederci dove era Dio, dobbiamo chiederci dove era l'uomo. Quindi questo elemento del silenzio io credo che sia una lezione importante per noi, quindi stare zitti qualche volta, perché la cosa non ci coinvolge direttamente, è una caratteristica abbastanza diffusa tra gli esseri umani. Ancora un'altra osservazione. Vado verso la fine, non vi preoccupate. Noi tendiamo qualche volta per autoconsolarci di quello che è capitato, che è incredibile, tendiamo a definire i progettatori e gli esecutori di questi stermini come dei mostri. Si trattava dei mostri, cioè, noi no, noi viviamo in una società di persone pseudo normali, ma quelli erano mostri. Niente di più falso. Chi si è reso responsabile di queste cose erano persone perfettamente normali, non solo normali, ma anche persone che incontrate per strada potevano suscitare la simpatia, la stima, l'ammirazione da parte della gente. L'esempio più classico è quello di uno dei comandanti di Auschwitz. Ad Auschwitz, come voi sapete, adoperando la terminologia nazista, venivano trattati 20.000 pezzi al giorno. Questa è la locuzione adoperata, che significava che si trattavano 20.000 pezzi, vuol dire 20.000 persone, ma vi immaginate, tutti i giorni dell'anno, per mesi, ogni giorno ad Auschwitz venivano soppresse 20.000 persone. È una cosa che è inimmaginabile a una mente anche solo lontanamente normale. Orbene, uno dei comandanti di Auschwitz viveva nella sua villetta ai margini del campo ed era una persona rispettabilissima, amabilissima, amante della cultura. Coltivava l'orticello attorno a casa sua, curava i suoi canarini e i suoi gattini e la sera ascoltava la musica classica o leggeva dei testi classici alla luce di una lampada che presumibilmente era fatta con un paralume fatto con la pelle umana. Questo è, e telefonava tutte le sere a casa sua in Germania per sentire come stava la suocera, se la moglie era guarita dall'influenza, se i figli andavano bene a scuola. Quindi una persona sensibile, cultore di musica classica, di letteratura e così via. Non era un mostro, era un essere umano normale che ha compiuto delle cose orripilanti. A questo proposito voglio aggiungere un'osservazione. Voi sapete che nel 1960-61, non ricordo bene, è stato catturato in Argentina ad opera dei servizi segreti israeliani il famoso Eichmann, il responsabile dei trasporti da tutta Europa nei confronti dei campi di sterminio, di questi convogli, no? Quelli che alimentavano la macchina infernale. Questo signore, adesso non ricordo bene quando ha fatto questa affermazione che vi cito, avrebbe detto o scritto, non so se in occasione del processo o prima del processo o quando era ancora in servizio, non lo so, non mi interessa poco, avrebbe fatto questa osservazione. Vedete, in pratica, in qualunque modo vada a finire la guerra, la seconda guerra mondiale, noi l'abbiamo vinta, perché abbiamo fatto un qualcosa di talmente grosso, di talmente spaventoso, che dopo una o due o al massimo tre generazioni nessuno ci crederà più. È assolutamente incredibile. Quindi quando si racconterà, era un po' un precursore del negazionismo, ma com'è possibile? 20.000 persone al giorno ad Auschwitz, 6 milioni solo di ebrei, e le vittime delle persecuzioni sono state calcolate, le vittime civili, di circa 11 milioni. Tra i 6 milioni di ebrei, 1 milione di bambini nella fascia di età tra gli 0 e i 10 anni, portati via dalle case di riposo degli ebrei in carrozzina, con la barella, per essere soppressi. Bene, è una cosa che è incredibile. Ma come? La macchina bellica tedesca si occupava di queste cose, avevano cose più pratiche da fare. Ecco, questa è stata l'osservazione di Eichmann. Io non vorrei che la nostra indifferenza desse ragione a questa affermazione. Tutto questo dipende da noi. Dipende da noi, senza dimenticare che la grande fortuna che abbiamo noi oggi, è stato osservato anche questa mattina, di vivere in un paese libero. Quelli che sono nati dopo la guerra non riescono a concepire la mancanza di libertà, è un aspetto naturale delle cose, no? E ancora un'altra fortuna è quella di vivere in una società multiculturale. Tutto l'incontrario di quello che voleva il nazismo, che voleva una razza, tra virgolette, omologata, tutti uguali. Tutti uguali, tutti belli, tutti sani, tutti alti, possibilmente biondi, possibilmente con gli occhi azzurri, possibilmente con, non so, con la carnagione molto chiara, eccetera, eccetera, e soprattutto con lo stesso cervello, che pensassero tutti allo stesso modo. Quindi questo era il sogno, un'Europa omologata in spasmodica attesa delle direttive del capo. Questo era quello che si voleva. Noi viviamo in una società dove, grazie a Dio, le cose non stanno così. C'è una forma di dialettica che va oltre il quotidiano. E per questo, secondo me, è una grandissima fortuna. Mi riferisco a un insegnamento biblico, scusate, ma non posso dimenticare la mia professione, testo che tutti conoscete nelle prime pagine della Genesi, la storia della Torre di Babele, no? Gli uomini parlavano, il testo dice che gli uomini originariamente parlavano una stessa lingua e usavano le stesse parole. Cioè non era soltanto una questione di lingua, di linguaggio, ma anche stesse locuzioni, stesse espressioni, parlavano tutti uguali. Cioè erano tutti sullo stesso piano, tutti omologati. Interviene il Signore Dio e raccontato in forma un po' ironica. Cosa fa? Nello spazio di una notte fa sì che all'indomani non si capiscono più. Quelli che prima avevano lo stesso linguaggio non ce l'avevano più, sono stati costretti a disperdersi nel mondo, non stare concentrati in un'unica realtà nella famosa Torre di Babele, ma a espandersi nel mondo e cominciare a avere dei rapporti tra di loro da posizioni diverse. Ecco, questo credo che fosse anche una programmazione da parte dell'Eterno. Non si vuole un uomo uguale in tutto e per tutto, ma il uomo deve essere una componente di diversità, e questo grazie a Dio si sta verificando con molta lentezza e con molta sofferenza, ma questo si sta verificando nel nostro mondo. Ancora, termino con questa osservazione. Molto spesso mi capita di andare nelle scuole o in altre realtà e molti mi chiedono: senta un po', ma lei per natura, i nazisti, quelli che gli hanno fatto tutte queste belle cose, c'è il concetto del perdono. E anche questa è una domanda che mi pone delle difficoltà, delle sofferenze interne, perché il perdono è, secondo la visuale ebraica, è un qualcosa di molto complesso. Noi siamo tenuti a perdonare, però dopo un procedimento, dopo un processo che è molto lungo. Intanto noi possiamo perdonare, dobbiamo perdonare chi è sinceramente pentito delle cose che ha fatto e dimostra in tutti i modi, anche dal punto di vista pratico, di non voler ricadere nell'errore compiuto e intanto riconoscere il male fatto. Non sempre questo è avvenuto, ma inoltre come faccio io a perdonare qualcuno che ha commesso un delitto nei confronti di un altro? Come faccio a perdonare chi ha soppresso mio padre? Posso perdonare le difficoltà che ho avuto io, ma non quelle nei confronti di chi è morto. Mio padre insieme ad altri 5 milioni 900 e così via. Ma ancora, tutto questo elemento poi diventa secondario di fronte al fatto che non abbiamo nessuna intenzione di farlo, coltivare in nessun modo del rancore nei confronti di chi che sia. Il rancore, l'odio non serve assolutamente a niente e danneggia chi lo produce e chi ne è oggetto. Ma questo non ci esime dal dovere di continuare a ricordare e di tenere le antenne ben tese e dritte per captare tutti i segnali di, anche i più piccoli, i più insignificanti segnali di intolleranza. La parola all'incontrario, no? Perché purtroppo la Shoah ci dimostra che l'uomo è stato capace nel corso dei secoli, dei millenni, a produrre delle cose eccezionali. L'uomo ha fatto delle cose veramente di una elevatezza morale eccezionale, ma l'uomo è capace anche di scendere degli abissi che nessun altro essere vivente ci è mai arrivato. Quindi quello che ci viene richiesto è l'attenzione costante nei confronti di quello che succede attorno a noi. E la più piccola violenza, anche la più insignificante, fatta nei confronti di che sia, è una violenza fatta nei nostri confronti. Grazie.
Grazie. Cesare ci ha aiutato. Come spiego?
L'ordine da quanto ho capito nel quale parlerete. Quindi do subito la parola a Ilaria Fitti che ci parla appunto della memoria, della situazione della memoria giudicata. Prego.